www.radioet.it e la storia continua. La battaglia di Carcano, operata dai milanesi contro il Barbarossa. Parte terza. Ed ecco che Federico, nella sua avanzata, si stupì nel vedere i milanesi che invece di rimanere sulla difensiva sferravano loro stessi l'attacco. Lancia in resta, l'imperatore e i suoi cavalieri caricarono i nemici formati in una larga parte di fanteria e i milanesi vennero travolti e fatti a pezzi, tanto che gli imperiali raggiunsero presto il carroccio senza che i milanesi riuscissero a fare quadrato attorno ad esso. E così Ottone di Morena descrive il combattimento e così scrisse. Pertanto i milanesi, lo stesso martedì, vigilia del beato Lorenzo, iniziarono il combattimento con l'imperatore. Questi, con i suoi tedeschi e alcuni altri, irruppe con forza contro i milanesi, respingendoli fin quasi al loro carroccio, dove era la moltitudine dei fanti, dei quali uccise un gran numero, soprattutto quelli di Porta Romana e di Porta Orientale, che volgarmente si chiamava Porta Renza. Uccise anche i buoi del carroccio, intaccò il carroccio stesso e ne portò via la croce dorata che era sulla pertica e il vessillo ivi posto e condusse prigionieri nelle tende molti di loro, cavalieri e fanti. L'ala sinistra lombarda aveva ceduto senza opporre una valida resistenza al nemico, forse colti di sorpresa dalla carica della cavalleria, mentre avanzavano vennero travolti e, ritirandosi, travolsero anche i soldati che avrebbero dovuto difendere il carroccio. In questo caos, la cavalleria milanese dell'ala destra, presa alla sprovvista, non riuscì a contrattaccare, finendo per subire l'azione della cavalleria avversaria lanciata alla carica. Una volta raggiunto il carroccio, i milanesi, della loro ala sinistra, rinunciarono a combattere dandosi alla fuga inseguiti dai cavalieri nemici. Federico stesso, che aveva caricato le prime file, uccise con la sua spada i buoi a cui era aggiogato il carroccio, a cui venne strappato lo standardo di guerra che venne gettato nel fango. 30 cavalieri impegnati alla difesa del carroccio vennero uccisi sul posto e successivamente il Barbarossa con alcuni soldati spinsero il carroccio dentro un fossato, posto in direzione del lago di Alserio, facendolo così a pezzi. E proprio in quell'area, vicino a Tassera o Tassera, in un piccolo corso d'acqua che porta al lago, vennero ritrovate in tempi moderni armi risalenti alla battaglia, ora al Museo Archeologico di Milano. Esausto per la battaglia, Federico stava tornando al suo accampamento sotto al suo padiglione per riprendersi, quando alla sua ala sinistra irruppero i milanesi dell'ala destra provenienti da occidente. L'imperatore, con la distruzione del carroccio, pensava di aver distrutto la parte principale dell'esercito lombardo, non si avvide invece che quella era solo una parte, valutando per difetto il numero dei nemici. Il combattere in prima linea le aveva fatto perdere la visione d'insieme del campo di battaglia, trascurando i collegamenti con i suoi alleati italiani dell'ala sinistra, la cui sorte in battaglia non era stato altrettanto benevola. Mentre Barbarossa sfogava la sua furia sul carroccio nel settore occidentale del campo di battaglia, lo scontro si svolgeva tra milizie italiane. Malgrado i soli 200 cavalieri, le fanterie imperiali, anche se poste sulla difensiva della cavalleria milanese, tenevano bene le loro posizioni e lo scontro rimase a lungo incerto. A sbloccare la situazione ci pensarono gli armati dei villaggi di Erba e di Orsenigo, che attaccarono alle spalle degli imperiali, impegnati a combattere duramente i milanesi sulla loro fronte. Le truppe dei comuni alleati a Federico vennero così presi su due lati, cedendo di schianto. Lo storico Ottone così descrive il fatto. Ma dall'altro lato della battaglia, dove la maggior parte dei cavalieri milanesi e bresciani si trovavano davanti ai novaresi, comaschi e molti altri che erano su quel fronte, i reparti bresciani e milanesi, irrompendo insieme, fecero di essi e soprattutto dei novaresi una grandissima strage. Presero molti prigionieri, molti ne uccisero e ne misero in fuga più di 2000, grazie anche all'intervento dei popolani di Erba e Orsenigo. Venuta frattanto una fortissima pioggia, ritornarono gli accampamenti, ma poco dopo però i milanesi e i bresciani ripresero le armi e corsero a combattere. Corsero infatti a combattere sul lato dove vi era l'imperatore e i suoi cavalieri e non riuscirono a organizzare un'azione compatta, essendosi in maggior parte dispersi lungo il campo di battaglia precedente, intenti a far bottino e a uccidere i superstiti dell'ala sinistra milanese. Vistosi in inferiorità numerica e attaccato da tutti i lati, l'imperatore ordinò la ritirata e Ottone ci scrive: dal lato opposto, l'imperatore, vedendosi lasciato con pochi tedeschi e non molti altri, decise che era meglio ritirarsi dalla battaglia piuttosto che essere vinto in campo, e così partì verso Como con quelle che aveva ancora con sé, abbandonando lì molte tende e molti prigionieri di guerra. I milanesi e i bresciani, saccheggiato l'accampamento dell'imperatore e ripresi molti che erano stati fatti prigionieri, abbandonarono il loro campo con grande gioia e, come si suole avvenire le cose in tal genere, con grande clamore ritornarono all'accampamento e raccolgono i cadaveri dei loro, mandando a Milano molti carri carichi. Da quella battaglia venne somma letizia e somma mestizia per i milanesi. Penso, tuttavia, che la gioia superasse il dolore. Lo sganciamento delle truppe imperiali fu favorito dal terreno impervio e dalla tempesta che nel frattempo era sopraggiunta. Un vero diluvio con tuoni e lampi che fecero decidere molti soldati a mettersi al riparo, abbandonando l'inseguimento del nemico ormai in fuga. Ad ogni modo, la maggior parte della fanteria imperiale, lenta nei movimenti, venne fatta a pezzi dai cavalieri di Milano. Più agevole fu la ritirata dei cavalieri, anche se per il momento lo stesso imperatore corse il rischio di venire agguantato dai nemici, mettendo rapidamente fine alla guerra in favore dei milanesi. Accadde che il cavallo del Barbarossa, durante la fuga, rimase impigliato con le zampe in un filare di viti. Federico venne anche centrato da un colpo di lancia, non parato dallo scudo, ma comunque il corpo venne protetto dall'armatura. L'imperatore stava poi per cadere prigioniero, se il conte di Lomello non l'avesse raccolto sul suo cavallo, e il Barbarossa e i suoi ritirarono così verso Montorfano, per poi raggiungere la fedele Como, dove si rinserrarono nel castello di Baradello, ricostruito dal Barbarossa solo l'anno prima. La giornata si era conclusa con l'isperata vittoria dei milanesi e dei loro alleati. Le perdite imperiali assommarono a 2000 fra caduti e feriti, ma anche prigionieri. Per i milanesi le perdite furono altrettanto pesanti, circa 2000 morti, tra cui il console milanese Anselmo Mandelli, il conte di Maccagno e il signore di Montorfano. Una vittoria sofferta dunque, ma il bottino e il prestigio di aver battuto l'imperatore in campo aperto erano immensi. La perdita del Carroccio poteva bene essere ripagata con il ricco padiglione di Federico, dono del re inglese. Il bottino fu così cospicuo che non bastarono i carri per trasportarlo a Milano. Gli abitanti di Orsenigo e Erba furono tributati grandi onori. A loro si deve in parte il successo della battaglia contro l'imperatore. E i consoli milanesi concessero loro l'esenzione di ogni tributo e la cittadinanza ambrosiana, ascrivendovi i nomi tra gli abitanti di Porta Orientale, come parrocchiani di San Babila, venendo così equiparati agli abitanti della città di Milano, con tutti i vantaggi fiscali, tanto che il territorio elbese divenne una zona franca. A supplemento della battaglia, il giorno seguente, vi fu un altro scontro sanguinoso nella stessa zona. Il 10 agosto giunsero a Carcano 280 cavalieri di Cremona e Lodi, che il giorno prima si erano attardati a conquistare e a distruggere il ponte a Groppello sull'Adda. Ignari della sconfitta degli eserciti imperiali, il giorno prima, i cavalieri finirono inconsapevolmente in bocca al milanese, che già esaltati della vittoria su Barbarossa, li fecero a pezzi. Solo pochi riuscirono a salvarsi dandosi alla fuga e alcuni trovarono la morte affogando in una palude, quella detta di Acqua Nera. E in tutte queste vicende grandi assenti furono i nobili assediati nel castello. Durante la battaglia non cercarono di approfittare con una sortita che certo avrebbe messo in difficoltà i milanesi, che potevano essere attaccati anche alle spalle, e mentre erano impegnati con l'esercito imperiale. Forse gli assediati ritenevano la battaglia una facile vittoria imperiale, per cui non era necessario rischiare la vita in prima persona. Ad ogni modo, l'assedio sarebbe durato ancora solo 11 giorni, in cui il castello venne bersagliato dai mangani e respinse una serie di assalti. Una sortita notturna dei nobili assediati riuscì a incendiare e distruggere tutte le macchine d'assedio, quelle degli assedianti, senza che i milanesi fossero in grado di opporre una valida resistenza all'incursione nemica. L'assedio a Carcano finì il 19 agosto, quando i milanesi, senza più equipaggiamento ossidionale, si resero conto di non poter conquistare il difeso maniero. Inoltre nuove minacce incombevano a sud di Milano. In definitiva, la battaglia di Carcano fu una grande e insperata vittoria tattica che la mancata conquista del castello vanificava. Dal punto di vista strategico, nulla cambiava rispetto a prima con i milanesi costretti ancora sulla difensiva. www.redigio.it e la storia continua.